Grazie ovviamente, grazie per darmi l'opportunità di parlare, grazie anche ai colleghi che hanno parlato finora, in particolare a quelli che mi hanno preceduto, che mi danno gli spunti per non parlarvi di diritto, almeno in senso stretto.
Alberto, scusami.
Sì?
C'era il foglio delle firme degli avvocati, qualcuno di voi...
Ma di provare in questa giornata dedicata al cloud, o giornata di accusa al cloud, secondo qualcuno che ha parlato stamattina, di provare a darvi un'ottica un pochino differente. Tutela dell'identità digitale tra pubblico e privato significa sostanzialmente farsi una domanda, almeno nella mia ottica. Il diritto protegge chi siamo, ovvero il diritto è costruito per tutelare noi, quindi come interessati, parlando di normativa tecnica in materia di data protection. Ci sono vari campi del diritto, proviamo un attimo ad ampliare lo sguardo oltre la normativa privacy, nulla è cronda, diciamo. Quindi norme penali di protezione che tutelano chi siamo, norme di diritto civile ordinario, dopo vedremo qualcosa di più, ovviamente trattamento dei dati personali e privacy. Io, diciamo, nel titolo del Beach ho messo tutela dell'identità digitale, ma potremmo provare a ipotizzare un contenuto un attimino più ampio, un contenitore, nulla di più, chiamarlo io digitale, possiamo metterci l'etichetta che vogliamo. Questo perché? Perché il concetto di identità, se vogliamo, è limitante. Qualcuno stamattina ha citato il professor Rodotà, io l'ho messo anche lui ovviamente nella mia tesi sull'identità digitale, ma non è solo identità il nostro io digitale, è onore, è libertà, è il diritto a non essere infamati, è tante cose insieme. Non c'è nulla di originale, voglio dire, in questo chiamarlo io digitale. Il cloud però ne ha cambiato il paradigma, se vogliamo vedere, perché si parla di identità e di questi concetti fin dal 74, forse anche prima, quindi ben prima anche dell'epoca di Orwell. Locale verso remoto, cioè una volta avevamo il nostro onore, la nostra identità e tutto ciò che ne consegue in locale, adesso siamo molto più remoti. Questo porta a obbligare l'approccio giuridico, nel mio caso, a innovarsi. Tre linee guida dell'intervento, giusto per capire a cosa andiamo incontro. Una dicotomia importantissima è legge e tecnologia. Naturalmente la legge insegue sempre la tecnologia, non è mai la tecnologia che, ahimè, insegue la legge, ma è esattamente il contrario.
Se la insegue.
Io ho aperto la mia tesi di dottorato scrivendo questa tesi nasce obsoleta, non è una captazione delle volenze, è semplicemente rendersi conto che la legge tenta sempre di mettere un freno o comunque di inseguire ciò che l'evoluzione tecnologica comporta. Quando?
La prima che ho detto.
Sono d'accordo. Trasparenza e opacità, questo è un altro tema fondamentale che è emerso già stamattina, quindi anche qui nulla di nuovo. Trasparenza è un testo giuridico, può essere la nuova informativa, la vecchia informativa, quello che volete. Opacità è ciò che sta sotto quel testo, quindi quanto quel testo riesce a comunicarmi e quando poi quel testo in concreto dice cose che sono autentiche. Terzo filone è realtà e percezione. Naturalmente noi magari qui dentro cominciamo già a capire di più come funzionano certi meccanismi e dopo li vediamo, cito uno, Big Data. La percezione, dobbiamo renderci conto, uscire un po' dalla bolla in cui viviamo come tecnici, come avvocati, come esperti magari di queste materie, è che, appunto, è già uscito anche questo, non c'è la percezione che dovrebbe esserci. E qui vengo a altrettante premesse o ammissioni. L'avvocato è tenuto per obbligo a fare delle premesse ogni volta che parla, io le chiamerei quasi delle ammissioni. Primo, se dico qualcosa di tecnicamente scorretto, fermatemi. Secondo, non so tutto, e questo è evidentissimo, ma è importante rendersi conto che si ha una preparazione, si ha un approccio alle cose. Io sono un avvocato, ho lobby della tecnologia e dell'informatica, ma non posso capire come funziona un Big Data da solo, e hanno parlato stamattina tecnici, quindi la cosa è ben chiara. La terza missione è che rispetto alle slide che ho mandato ho cambiato decisamente la grafica, quindi non so, questo è solo un divertimento. Quindi trasparenza, realtà versus necessarie. Il cloud oggi, e anche questi sono temi che volevo puntualizzare, ma anche questi non sono nuovi, il cloud è rinunciabile. Chi può pensare di vivere senza il concetto, diciamo, esteso di cloud, quindi non solo data storage, ma qualsiasi cosa che è connessa? Il cloud oggi è spesso gratuito, e questo è un tema che anche qui è già arrivato in superficie. Il cloud è affidabile? Forse. C'è qualcuno che stamattina ha fatto l'avvocato difensore del cloud. Tante volte servono dei correttivi insieme al cloud, accompagnamento del cloud. Il cloud è noto o meno, nel senso si sa come funziona, non tutti sanno come funziona. Premesse queste cose, piccolo sondaggio. Il concetto è frammentarietà dei dati, è una cosa su cui invece il focus mi sembra sia necessario proprio più di quanto viene fatto di solito nel tema del bio digitale esteso come l'abbiamo pensato. Chi ha Gmail? C'è qualcuno che non ha Gmail? Wow! Magari avete Yahoo Mail, nel caso cambiate la password.
Nel caso cambiate la password,
se dovevate cambiare la password almeno 5 anni fa, ma non lo sapevate. Ci torniamo dopo. Chi non ha Facebook? Wow! Anche qui magari sotto falso nome, o guardate quello dell'amico. No? Ok, fantastico. Molto bravi. Chi usa ancora Twitter? Qualcuno? Sì, ok. Pochi, naturalmente. E poi vado avanti. Amazon, sia servizi business che servizi personali, iCloud e Dropbox, che è il mio service provider, tanto per capirci. Chi ha Speed? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me ne aspettavo di meno, ma è interessante. Frammentarietà dei dati, scusate, torno un secondo indietro, significa che tutti, in tutti questi posti voi avete un'identità o comunque un io digitale in qualche misura. Ci sono due approcci differenti per parlare, adesso veniamo alla parte più giuridica, su come viene tutelato l'io digitale. Un approccio è farmi un'ampia disamina astratta della normativa vigente. L'altro approccio è proporre un esempio concreto e vedere un po' come va. Io ho scelto ovviamente il secondo, adesso mi serve una cavia, qualcuno che si offre. Come? Ero preparato, c'è qualcuno che si offre, ma non è necessario, grazie, ero preparato. Non esageriamo, lo faccio da me, poi se vogliamo farlo con voi ci proviamo a discutere. Come?
Sono qua per risolvere
il problema. Ok, se vado troppo a complicarmi la vita chiamo aiuto. Allora, cominciamo con una piccola pratica di tecnica privacy da regolamento, chiamiamola così. Mio nome, facciamo un'opera di pseudonimizzazione, questo nome l'hanno scelto ovviamente per complicare la vita a chi parla in pubblico. Chiamiamoli signora S, tanto così ci siamo capiti, tutti sappiamo chi è signora S, il sottoscritto. Allora, io ho tre profili Gmail, diciamo Google, quindi tre me digitali su Gmail, ovviamente Facebook, ho Twitter anche se non lo uso, uso Amazon, iCloud anche se non lo voglio perché è il Mac, e Dropbox. Non ho Speed, sono diciamo un caso del 90% degli italiani. Ho letto una statistica ieri, ci sono milioni di identità digitali. Voi sapete che Speed non è univoco, quindi non è una persona, ma si possono avere più Speed, quindi di questo 1.700.000, forse se precisi sono Vicentini, viene a prenderci. 1.700.000 non sono 1.700.000 italiani che hanno Speed.
No, è solo
Renzi, che si è fatto. Sul tema politico non entra. Diciamo, questo è il CRS. Ha una situazione abbastanza frammentata, come abbiamo visto prima. Ci sono quindi molteplici AS digitali, ne esistono numerosi dormienti. Quanti account ho, quanti account avete, quanti account abbiamo che non usiamo più? Sono nostre controparti digitali in qualche misura. Ci sono sicuramente dati personali su quegli account, ma non, ce ne siamo quasi dimenticati. Non c'è un tracking, diciamo, della vita di tutti questi alter ego digitali. E qui veniamo al tema tra pubblico e privato, cioè è un panorama in costante evoluzione e io sinceramente mi occupo o tento di occuparmi di tema tutela dell'identità digitale o dell'io digitale, se vogliamo espandere il tema. Non sono sicuro che a tutti sia chiaro o che tutti pensino al fatto che ci sono tre fondamentali oggi filoni da analizzare, quindi diritto e identità digitale. Ci sono i big data e diciamo sono il convitato di pietra di questa giornata. C'è l'identità pubblica e quindi c'è speed per chi lo fa, e ci sono identità private. Ci sono infatti società, diversi progetti a livello soprattutto europeo, e non è un caso, che vogliono fare identità unica o tendenzialmente unica, ma come società private, e anche loro ovviamente sono dei mega collettori di dati. Andando sotto la superficie, ovviamente big data significa scopo commerciale, vivo di business e di commercio di dati, e la loro compliance sarà sempre forzata a livello di regolamento europeo, non sarà mai una compliance volontaria. Giusto ieri, per ordinarmi l'intervento, Google ha fatto il rollout del nuovo Data Protection Agreement, che non ho letto, anche se sono, diciamo, mista di sistema del mio studio, leggerò, ma per ordinarmi la cosa, quel documento me lo posso immaginare, se qualcuno l'ha letto mi correggerà, me lo posso immaginare un documento che vive stretto tra l'obbligo di rispettare determinate richieste del regolamento e la natura americana, quindi con tutto quello che ne consegue, di Google. Invece c'è SPID, o comunque l'identità pubblica. Voi sapete benissimo che SPID è stato presentato secondo il regolamento EIDAS, quindi a livello anche europeo. A livello europeo si cerca di dare un quadro chiaro e univoco di identità digitali pubbliche con un proposito diverso da quello dei big data: rendere semplice e accessibile la PA e fornire servizi istituzionali. Se vogliamo fare un'analisi non giuridica, il punto fallace di SPID naturalmente è il fatto che non ci siano servizi o che siano molto limitate le forniture di servizi tramite SPID. Il terzo elemento è quello che, se vogliamo, mi affascina anche un pochino di più: identità private, univoche, è ignoto. Quale fiducia si può dare a soggetti privati, anche se europei, che fanno identità? Il compito poi è anche titanico, perché competere con i big data americani, ed è uscito un articolo, uno dei tanti, l'altro giorno, per cui fondamentalmente gli americani o ti comprano o ti fanno chiudere. Sono tanti gli episodi, l'ultimo era quello di Facebook con Snapchat. Tendenzialmente hanno una forza, quelli della prima colonna, per cui quelli della terza colonna fanno fatica a competere, anche se hanno un vantaggio innegabile, che è quello di essere localizzati in Europa e di poter dare di base, di default, mi verrebbe da dire, una privacy compliance sicuramente più alta, però vedo sicuramente. Veniamo un attimo a quello che ho chiamato il cocktail normativo, così torniamo alla slide iniziale dei tre campi del diritto. Qual è la tutela legale di questo mio digitale? Ci sono fondamentalmente, come abbiamo detto, tre macro filoni che possiamo citare. Il diritto amministrativo, diciamo che l'ho lasciato un attimo da parte. Il diritto penale, tanto per cominciare a ragionare, non è effettivo, tutti lo sappiamo, né costituisce nei più dei casi un deterrente efficace. Il 167 codice privacy, nella mia tesi, è stato faticoso trovare sentenze su questo tema. Il diritto penale è lento, è arretrato, legge versus tecnologia, all'espansione è necessariamente limitata, perché lo strumento penale è necessariamente uno strumento da usare con cautela, è l'extrema ratio che ci insegnano i padri fondatori del diritto. Il diritto penale però fornisce strumenti rapidi in caso di macro violazioni. Vi faccio un esempio: si è tentato di usare a Milano, nel caso Google Vividown, che tutti penso bene o male conoscano, lo strumento del diritto penale per andare ad attaccare macro violazioni. Il PM e la PG hanno sicuramente a disposizione degli strumenti che quello che vediamo da un attimo, cioè il diritto civile, non ha. Il diritto civile, allora, qualcuno l'ha già detto stamattina e condivido molto il tema, soffre della località della sua forza applicativa, quindi io come avvocato, quando qualcuno ha un problema magari di tutela del bio digitale, faccio fatica a usare la strumento del diritto civile, perché l'enforcement è sproporzionato, cioè costa, è lento ed è impraticabile, perché andate voi a parlare, non so quanti hanno seguito una causa di diritto della privacy in Italia, diciamo, normalmente se va bene è assegnato alla sezione famiglia, se va bene. Hanno il concetto, ma magari poi sono giudici molto attenti, ma è stato faticoso, busta ansizio, questa cosa non ci capita. Norme imperative sono limitate a alcuni settori, questo diciamo è il raggio di sole in questo spettacolo un po' cupo. Il diritto dei consumatori è un diritto imperativo, anche Google deve sottostare al diritto dei consumatori, almeno in Italia. Poi c'è il tema iniziale, che è quello dell'enforcement faticoso, qui poi vengono in aiuto magari agenzie pubbliche come Agcom, CCM, eccetera, però tendenzialmente il diritto civile c'è da poco. Cosa ci rimane? In realtà faccio un luogo comunque la privacy. Mi permetto di fare una piccola accusa, ma ormai è un po' che mi occupo di queste cose anch'io. Le norme sono norme tendenzialmente di carta, le misure molto spesso di sicurezza sono misure di carta, salvo eccezionali e molto piacevoli casi, la tutela diventa tendenzialmente teorica. Invece il regolamento, non torno in esteso sul regolamento, cerco magari il focus di questa esposizione: qual è la tutela che il nuovo regolamento dà al privato? Non quello che devono fare le aziende, ma qual è lo strumento dato al privato? Sappiamo che, per esempio, il privato potrà rivolgersi alla sua autorità nazionale, anche se l'autorità capofila di cui si è parlato stamattina è di un altro paese. Ci sono delle previsioni, tutto sta a vedere se quelle previsioni diventeranno realtà. Sicuramente se mi rivolgo al garante privacy italiano ho una barriera in meno che quella della lingua, ma da lì in poi, come si diceva prima, andare a chiedere a Facebook la rimozione di un contenuto non è esattamente una passeggiata. L'obiettivo del regolamento, una delle ratio, come si dice in diritto, è forse far diventare servizi opachi servizi trasparenti, quindi comunicare immediatamente i termini giuridici sui quali si basa il trattamento. Ma chi è che vuole effettivamente andare in fondo a vedere? Alcune riflessioni, ma giusto per, come si dice in letteratura anglosassone, guidare il cambiamento. Primo, secondo me, va abbandonata la lettura delle norme per cosa dovrebbero dire, cioè voler a tutti i costi cambiare le norme. Non è possibile cambiare le norme, ci sono voluti 5 anni per approvare il regolamento che abbiamo, con quello dobbiamo operare, non si può fare diversamente. Secondo tema è cultura, quindi sta a noi diffondere la conoscenza per la maggior parte delle persone. Terzo, chiediamo servizi garantiti e quindi privacy compliant a chi li può dare. La tripartizione di prima voleva dire i big data sono compliance per obbligo. Chiediamo al settore pubblico e, perché no, al settore privato di darci strumenti che tutelino la privacy. E questo vuol dire anche, ed è esperienza diretta ed è il motivo per cui mi occupo di questi temi, non ostacoliamo le nuove energie, senza fare nomi, senza fare sponsorizzazioni. Io seguo un progetto che ha in testa di fare un'identità personale con il totale controllo dell'utente. È faticoso, si tratta di creare un circuito di partnership in cui le aziende associate condividono questo tema. Non è affatto facile, però quello che ho dovuto dire io a questo progetto è stato: dovremmo fare una verifica preliminare per l'utilizzo del dato biometrico, dovremmo seguire una serie di protocolli, dovremmo fare una serie di cose, tutte cose che costano, tutte cose che fanno perdere tempo. I big data non vivono su questo tema, vivono su un altro livello. Quindi il mio invito all'autorità garante è: non ostacoliamo nuove idee. E questo, e chiudo con una provocazione, già che ci siamo. Questa è la proposta che io farei al garante da mandare il 25 maggio 2018 a tutte le aziende che il garante sceglierà, possibilmente a tutte le aziende, punto. Quindi tutti i titolari del trattamento. È un po' piccolo, quindi azienda X, email generica, non lo so, oggetto qualsiasi, testo molto semplice: buongiorno, sono il signor Alessandro Rossi, nome a caso, Vorrei sapere quali dei dati personali avete attualmente presso la vostra azienda. Grazie, saluti. Se succedesse questo, se qualcuno conosce Antonello Soro, magari può anche dire io no, proviamo un attimo a vedere in due minuti tutte le cose che dovrebbero succedere in quell'azienda che riceve una mail di questo tipo. Se volete comincio io, ma se volete dirlo voi saltiamo il question, saltiamo le domande che possiamo dire. Cosa? Cancellare la quindi azione, cancello la mail. Va bene, ok, ci sto. Se una PEC non la cancello, va bene. No, ma intendo, qual è il processo che parte? Anche se un po' se mi dà. Quindi ci deve essere qualcuno che legge questa mail e dice è un tema di privacy. Due, ma chi è Alessandro Rossi? Ce l'abbiamo in database, ma ancora prima. Quello che mi ha scritto è Alessandro Rossi, tema del regolamento non da poco, quindi identificare le persone che fanno richieste anche per procura. Poi cercare in database che dati abbiamo del signor Alessandro Rossi. Potremmo sceglierlo senza collezionarli, quindi metterli insieme, seguire un processo, costruire un insieme di dati, se vogliamo, interoperabili, quindi da mandare, quindi intellegibili, facili da capire. Noi gli mandiamo un formato, non lo so, XML, che già comincia a essere un po' complesso, o peggio, firmato digitalmente, come fanno i miei colleghi avvocati che mi telefonano e mi chiedono i mandi, il PDF è semplice perché non lo sanno modificare. Tutta una serie di processi che dimostrano, o meno, se c'è una buona cultura della privacy. Questa è una cosa molto semplice, ma vuole dire una cosa molto più complessa, cioè l'enforcement su questi temi, sulla tutela dell'identità, come l'abbiamo vista in questo breve excursus, è fondamentale. È quello, sono le autorità, ahimè, pubbliche, che devono a tutti i costi insistere sul tema. Noi, come consulenti tecnici, come consulenti legali, come persone che studiano la materia, possiamo pensare a come fare le cose meglio, ma sono le autorità pubbliche quelle che hanno in mano a tutti gli effetti la cosa. Se ci sono domande, dopo le esatto, sì, so che lo vediamo spesso.
Qualche domanda?
Qualcuno di un ipotetico service provider, social network o quant'altro, dovesse andare in fallimento,
wow,
poco probabile ma non impossibile in questo caso. Come
probabile ma non impossibile.
Allora, visto che hanno riformato ieri la normativa sul fallimento, questa è una domanda peggio di quella di peggio che Google. Non si chiamerà più neanche fallimento da quello che diceva ieri che si era interrompato il giornale. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di dati? Quindi già questa è una partenza, i dati non falliscono, diciamo una breve disamina, quindi tendenzialmente rimangono dove sono. Sicuramente quello che viene a dire sono i servizi, quindi i servizi che costano vanno gambe all'aria. Ora, nelle TNC tendenzialmente questa cosa non la troveremo, perché un'azienda non spiega nelle TNC se falliamo succede qualcosa. Questo lo lascio ai tecnici, ma è un tema sul cloud che è già stato citato, sul fatto che il cloud non basta da solo, era anche nelle slide, cioè non è l'unica soluzione adeguata. Sicuramente io banalmente ho un disco nel cassetto in cui faccio la copia del mio cloud, quindi la risposta può essere quella. Tendenzialmente le aziende di servizi, soprattutto americane ma anche europee, se chiudono. Quindi il servizio economicamente non gira, non vale più nessun servizio. Ci sono dei diritti, anche qui torniamo all'enforcement, quindi alla pretesa di ottenere soddisfazione. C'è il diritto a avere la restituzione dei dati, ma chiedete a Max Schrems quanto ci ha messo e dove è finito per ottenere qualcosa da Facebook, e forse non so nemmeno se l'abbia alla fine ottenuto tutta una serie di effetti a cascata che non entro, però il tema è quello, cioè è molto complicato ottenere qualcosa da un big data. Chiudo solo dicendo che forse se fosse un ente europeo sarebbe più facile rispetto a un ente americano. questo è il tema. Ma è sempre un tema di autorità pubblica, un tema di non tarpare le ali a progetti europei, e qui parlo anche del mio, nei quali la pubblicazione, la richiesta delle autorità può fermare lo sviluppo, perché in Europa non c'è lo sviluppo, non c'è unità oggettivamente in Europa. Bologna, chi si ricorda Bologna, il motore di ricerca rivale di Google,
il motore di ricerca rivale di se stesso, più che altro. Si può chiedere sicuramente qualcosa a qualcuno che esiste, ma in realtà, come noi sappiamo molto bene, soprattutto le società americane, come dicevi, da un giorno all'altro scompaiono semplicemente perché di lì la valutazione economica della propria vita. E a chi si chiede? Cioè, nel momento in cui quei dati stanno lì, a chi si chiede? A nessuno. È un fattore di rischio da tenere in
considerazione. Alla mezzanotte del 25 maggio, perché è mezzanotte 01, quella mail io la manderei anche a info@google.com per vedere se quel documento che non ho letto, che è uscito ieri, ha un qualche feedback di qualche tipo. Qui il tema delle mie identità, ora, tanto per fare un esempio, io venendo qui ho usato dallo smartphone Maps, perché a Venezia non mi muovo facilmente, avevo l'account del lavoro, diciamo, caricato, mentre la stellina del luogo l'avevo messa sul mio account personale. Non trovavo il posto stamattina. Cioè, tornando indietro, il tema è che noi siamo molti per il data, e se il data chiude, come dicevo stamattina di 8 mail che ho avuto una giornata di blackout, rimaniamo asincroni, quindi locali e più remoti. E quello è stato un serio problema per qualcuno che non era stato previdente.
Ma il server abbandonato con dentro i
suoi dati? Il server abbandonato con dentro i suoi dati rimane in proprietà della società X, e lei deve prendere un avvocato e andare a chiedere alla società X di ottenere i suoi dati. Questa è la tutela dell'identità che c'è oggi.
Una domanda, poi però una piccola aggiunta alla domanda fatta in precedenza. Ricordo che tanti anni fa Justin Bieber comprò tipo un social network della musica, acquisendo a sua volta tutti i profili all'interno di questo social network per farne delle cose. Finché lo fanno tra americani, vabbè, si capiscono tra di loro, ma se una grande multinazionale acquisisce come Facebook, acquisisce altri social network come ha già fatto in passato,
WhatsApp, facciamo un esempio.
Esatto, cosa accade?
Io ho avuto su Facebook la proposta di amicizie di cui non avevo neanche conoscenza, avevo il numero della rubrica, ok? Sono badante di mia nonna. Mi ha proposto, quando non avevo il nome di rubrica, avevo badante nonna di rubrica, WhatsApp ha letto la mia rubrica, ha passato a Facebook, cosa che siamo impegnati a non fare. E qui è il tema del, torno sempre sullo stesso tema, si è presa la multa perché Facebook si è impegnato a non fare travaso i dati da WhatsApp, appunto l'ha fatto. La commissione adesso ha detto prendere la multa, poi la multa viene appellata e intanto la mia badante viene. Che va benissimo, ma è capite il giro.
La vera domanda è la mail di Alessandro Lussi, mi ha fatto venire in mente una cosa. Leggendo sempre dal profano, leggendo il regolamento di Pietra, mi sono reso conto che sembra essere indirizzato soprattutto alle grandi corporation e non alle piccole aziende che si
muovono. No, questo no.
Nel senso, allora, secondo il mio avvocato, che purtroppo non è qui perché è in udienza in un'altra sala, qui a Venezia, è scritto male, ok? Ora, sembra essere scritto, ripeto, per le corporation e non tanto per le piccole aziende che si occupano di cloud, di hosting, perché implicitamente, e vengo al punto di Alessandro Rossi che chiede a un'azienda che dati avete di me, implicitamente imporrebbe alle aziende come me che si occupano di hosting di tenere traccia di chi no. Visita i siti e cancellarli su richiesta.
No. Allora, no uno, nel senso, a parte abbandonare il tema scritto bene, scritto male, l'ho voluto chiarire, è scritto come è scritto. Ce lo teniamo così com'è. Se cominciamo a dire scritto bene, scritto male, non finiamo. questa è la mia visione, poi ovviamente nessuno si offenda, però seconda cosa, non si rivolge solo alle corporation, anzi uno dei temi era la scalabilità, cioè il fatto di vendono fino a oggi, anzi fino a domani, anzi fino al 24 maggio, vi assicuro che il fatto di vendono deve, vabbè, a parte aggiornare l'antivirus ogni 6 mesi perché l'allegato B del codice sta sbogliata, vecchia, ma deve sottostare a tutte le misure di sicurezza previste dai codici attuali, il codice non è stato aggiornato. Quindi oggi il mio fatto di vendono, che è la mia email, dovrebbe farmi una serie infinita di cose, domani, quindi dopo il regolamento, no, o meglio, deve fare quello che è adeguato e necessario. È un tema di dimensioni, anzi uno dei motto del ex commissario Vestager, credo, sul tema del regolamento era proprio che è a fisarmonica, quindi si può adattare ai business. E vengo al terzo no, cioè al tuo. No, non devi tracciare gli utenti secondo il regolamento, anzi, torniamo al privacy by design o by default. Tu devi fare il tuo lavoro, quindi devi fare il tuo business e non utilizzare i dati personali senza che o ci sia il consenso dell'utente o che ci sia una finalità lecita. Sto riassumendo e qui i giuristi potrebbero cassarmi, però non hai l'obbligo di tracciare i dati. Se ti arrivano metti in quel tipo lì, quello che devi avere è fondamentalmente sapere di cosa si parla, avere qualcuno che lo fa, non necessariamente tu fai un'altra cosa, e avere la coscienza e la percezione di cos'è la normativa. Se tu Alessandro Rossi non sai chi è, non gli dai i dati di un Alessandro Rossi, questo è basico. Se hai dei dati con Alessandro Rossi e verifichi che lui è Alessandro Rossi, gli chiedi magari perché te li chiede, oppure gli dai informati intelligibili. Sono una serie di cose che devi saper fare, non più di quello, non tracciare ex ante, quindi fin dall'origine cosa fa. Devi essere in grado di dirgli cosa ha fatto se hai dei dati suoi, ma sono due cose molto diverse, tracciare o sapere cosa sia in casa, accountability è sapere cosa sia in casa.
Mettiamo che Alessandro Rossi abbia comprato una bicicletta elettrica su e-commerce di dove mi
chiede. Ok, cosa è il 2020?
15 anni fa, un acquisto online.
Sì.
E io in qualche modo con una ricerca mi viene da vedere.
Allora,
la campanella mi è sempre salvata.
Sì, sì, sto per salvarti.
Cominciamo a sentire
con me. Ti ringrazio Alberto per l'intervento.